Zainet, la rivista scritta dagli studenti. Ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia.
Senti Enzo, io mi sento proprio scarico per questo viaggio.
È perché sta nervoso.
E poi con tutti quei chilometri, chissà che ora arriviamo.
Come arriviamo? Alle 5:30 stiamo a Bolzano, alle 9:00 stiamo a Cracovia. Abbiamo fatto il passaporto, abbiamo fatto il visto, abbiamo comprato i calzari di seta, abbiamo comprato i pennapiro.
Domani invece devo ripartire, mi aspetta un altro viaggio. Sembrerà come senza fine, ma guarderò il paesaggio.
Ci sono uomini che nella vita vanno in cerca dell'avventura.
O frati, dissi, che per 100 miglia perigli siete giunti all'Occidente, a questa tanto picciola vigilia di nostri sensi che è del rimanente. Non vogliate negar l'esperienza di retro al sol del mondo senza gente. Considerate la vostra semenza. Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza.
Buongiorno e benvenuti a Zainet da Caterina Mascolo. Quest'oggi parleremo delle agognate vacanze estive e più in generale del viaggio. Lo faremo in compagnia di Benedetta, che frequenta la facoltà di lettere all'Università Roma 3.
Ciao a tutti.
Ed avremo poi in collegamento Roberto Iovino, responsabile nazionale di campi volontariato per Libera, che ci farà addentrare in un'idea di estate un po' diversa da quella che siamo soliti conoscere. Ma prima di tutto andiamo ad ascoltare la nostra prima hit, Viaggi e Miraggi di De Gregori.
Zainet, la radio che fa scuola.
Dentro un miraggio c'è sempre un miraggio da considerare, come del resto alla fine di un viaggio c'è sempre un viaggio da ricominciare. Bella ragazza, begli occhi e bel cuore, bello sguardo da incrociare, sarebbe bello una sera doverti riaccompagnare. Accompagnarti per certi angoli del presente, che fortunatamente diventeranno curve nella memoria. Quando domani ci accorgeremo che non ritorna mai più niente, ma finalmente accetteremo il fatto come una vittoria. Perciò partiamo, partiamo, che il tempo è tutto da bere. E non guardiamo in faccia a nessuno, e nessuno ci guarderà. Beviamo tutto, sentiamo il gusto del fondo del bicchiere e partiamo, partiamo, non vedi che siamo partiti già. E andiamo a Genova con i suoi svincoli micidiali, o a Milano con i suoi sarti e i suoi giornali, o a Venezia che sogna e si bagna sui suoi canali, o a Bologna, Bologna con i suoi orchestrali. Andiamo a Genova con i suoi svincoli micidiali, o a Milano con i suoi terroni settentrionali, oppure a Modena con i suoi motori fenomenali, o a Bologna, Bologna con i suoi orchestrali. Tra un miraggio c'è sempre un miraggio da desiderare, come del resto alla fine di un viaggio c'è sempre un letto da ricordare. Bella ragazza, ma chi l'ha detto che non si deve provare? Ma chi l'ha detto che non si deve provare a provare? Così partiamo, partiamo, che il tempo potrebbe impazzire, e questa pioggia da un momento all'altro potrebbe smettere di venir giù. E non avremmo più scuse allora per non uscire. Ma che bel sole, ma che bel giallo, ma che bel blu. Perciò pedala, che il tempo potrebbe passare, e questa pioggia paradossalmente potrebbe non finire mai. E noi con questo ombrelluccio bucato che ci potremmo inventare. Ma partiamo, partiamo, non vedi che siamo partiti ormai. E andiamo a Genova con i suoi spiriti musicali, o a Milano con i suoi sarti e i suoi industriali, oppure a Napoli con i suoi martiri professionali, o a Bologna, Bologna con i suoi orchestrali. E andiamo a Genova con i suoi singoli musicali, o a Firenze con i suoi turisti internazionali, oppure a Roma che sembra una cagna in mezzo ai maiali, o a Bologna, Bologna con i suoi orchestrali, o a Bologna, Bologna con i suoi orchestrali.
Allora, Benedetta, domanda topica d'inizio. Sì. Ti piace viaggiare?
Ovviamente sì.
Meno male, se no la puntata partiva con un piede sbagliato.
Beh, chi non piace, insomma. Soprattutto per i giovani è un'esperienza grandiosa, io penso. Quindi.
Io penso che magari piaccia a una persona curiosa, nel senso che se si è troppo abitudinari o troppo legati ai propri schemi, magari è anche difficile ambientarsi e fare un po' da camaleonti in paesi diversi.
Curiosa e coraggiosa, perché ogni tanto quando bisogna andare in paesi lontani, non lo so, per esperienza è faticoso ambientarsi, ma è faticoso anche lasciare un po' per tanto tempo casa propria, quindi entrare nella logica, nella cultura di un altro paese. Poi è sempre un'esperienza affascinante, ma all'inizio il terrore c'è.
Ed abbiamo appena ascoltato Viaggi e Miraggi. E un miraggio che penso accomuni tutti i nostri ascoltatori, ma anche noi stessi, è quello delle vacanze estive. Cioè, dopo un anno di duro lavoro si sogna proprio quest'oasi di ristoro e di vacanze. Tu come l'aspettavi?
Io adesso, da quando ho finito il liceo, l'aspetto in maniera diversa, nel senso che uno ha maggiore libertà di muoversi, di fare, ci sono maggiori mezzi, però spesso questa libertà poi confonde, uno sembra di avere il mondo a disposizione. Quest'anno il progetto è quello di andare verso Capo Nord, chissà.
Wow, quindi impegnativo. A proposito di viaggi coraggiosi,
un viaggio mistico, diciamo, poi vediamo come realizzarlo. Ci stanno tante, veramente tante possibilità, dal campeggio alla macchina, alla moto, insomma.
E allora vaglieremo tutte queste possibilità dopo però la scheda preparata dalla nostra redazione.
Le vacanze estive rappresentano per la maggior parte dei ragazzi un miraggio al quale aggrapparsi durante tutto l'anno scolastico. Come vengono sfruttate allora dai giovani? Molti ambiscono alle occasioni low cost. Tra le mete più gettonate troviamo la Grecia, divenuta ormai l'emblema stesso del viaggio estivo, specie se post maturità, e la Croazia. Altri usano questi 3 mesi estivi per imparare una lingua. Un numero sempre maggiore parte per un paese straniero per un'esperienza sicuramente molto formativa. Molto richieste anche le attività particolari, come il sea watching. Quale periodo migliore per avvicinarsi di più alla natura? Le proposte sono davvero molto variegate, dunque, ma il minimo comune denominatore resta lo stesso. I libri resteranno chiusi per un po'.
Allora, Benedetta, poco prima mi dicevi di una tua esperienza un po' particolare, cioè sei scappata a Parigi per un mese da sola?
Sì, dopo la maturità è arrivato il momento di fare questa esperienza, un po' anche per conoscere se stessi in un ambiente straniero, ancora meglio. Quindi sono partita per un mese prima di iniziare l'università a Parigi, dove ho imparato la lingua, dove ho imparato a convivere con tante persone di tante nazionalità diverse, ed è stata un'esperienza fantastica.
Ma come l'hai deciso? Così su due piedi? È stato un progetto semi pianificato?
Ma più che altro dalla seccatura ogni volta di quando si organizzano i viaggi in tante persone, alla fine c'è sempre qualcosa che non va, c'è sempre qualche problema. Quel momento di insofferenza, ho detto sai che c'è, parto da sola, e ho scelto Parigi, che è una meta particolare, insomma mitica, ecco.
E abbiamo parlato di un viaggio post maturità che in qualche modo è diventato un vero e proprio ormai
un'istituzione
della norma che dopo la maturità si prende, insomma, si abbandoni la vita preesistente. Però un altro leitmotiv degli anni scolastici è il viaggio di istruzione. E sì, allora ti chiedo, qual è stato quello che ti è rimasto maggiormente impresso e qualche aneddoto magari?
Ma il più bello è stato sicuramente quello dell'ultimo anno a Madrid, in Spagna, perché la Spagna è molto simile all'Italia. Io ho sempre la sensazione di stare a casa quando arrivo lì, più che in Italia, paradossalmente, non si capisce ancora perché. Però un'esperienza importante è stata quella dell'anno prima, ci hanno portato in Germania. Diciamo che è un paese che uno sente lontano, però in quel momento dal punto di vista culturale ci hanno fatto visitare anche i campi di concentramento di Dachau, che in realtà è un campo di lavoro, e quella è stata un'esperienza molto toccante, molto forte, più di tante parole delle guide che ti portano in giro. Quindi sono state due esperienze belle e diverse allo stesso momento.
Quindi il viaggio di istruzione non è semplicemente una parentesi, una soluzione di continuità all'interno delle, no, delle lezioni, quantomeno non dovrebbe esserlo.
No, non dovrebbe esserlo, diciamo che dovrebbe mescolare da una parte il divertimento, l'idea di stare insieme, di condividere comunque un'esperienza all'estero, e dall'altra la curiosità per un paese nuovo. Spesso, diciamo, domina più una componente sull'altra, spesso sono gli stessi professori a lamentarsi, però in realtà le due esperienze che ho fatto sono state entrambe importanti, poi dipende dalla maturità di ciascuno.
Certo, e tu hai parlato di viaggio divertente, ma anche, ecco, di viaggio formativo. Se tu dovessi dare una serie di aggettivi al tuo viaggio ideale, come lo descriveresti?
Lo descriverei sicuramente affascinante, un po' misticheggiante, però anche un pochino tormentato, perché il viaggio è un po' sofferto in fondo alla fine.
E Byron insegna, e che... Byron insegna. Che se non si ha qualche tormento da...
Assolutamente, non si parte
da
neanche.
Da sfogare nel viaggio, esattamente, che cosa si parte a fare. E a proposito di questo, allora, c'è un luogo in cui tu hai potuto proiettare maggiormente quelli che erano poi i tuoi stati d'animo? Perché in fondo si viaggia, ecco, come hai detto tu, sia per conoscere ma anche un po' per ritrovare se stessi.
Assolutamente. Beh, diciamo, l'ipotesi di quest'estate del viaggio verso Capo Nord è stata una scelta dell'ultimo minuto, proprio in conformità allo stato d'animo. Un po' volevo sfuggire dall'estate soffocante del mare, dei bikini, e andare invece a cercare qualcosa, diciamo, che dove si potesse ritrovare la quiete che in città si spezza, no? E soprattutto un momento sì per riflettere con se stessi. Infatti siamo in due a fare questo viaggio, quindi sono atmosfere diverse, il sole li batte 18 ore d'estate, quindi è tutta
un'altra
esperienza.
Tanto tempo.
Avremo tanto tempo all'Into
tanto
the
giorno.
Wild, assolutamente, sì.
E invece, parlando di esperienze un po' diverse, ci sono diverse iniziative, appunto, per esempio Estate Liberi, che sono questi campi di volontariato di cui adesso tra poco andremo anche ad intervistare il responsabile. Tu parteciperesti ad un'iniziativa del genere?
Sì, secondo me coniugano bene quello che dovrebbe essere un po' lo spirito del viaggio, poi ancora meglio se si ha la possibilità di entrare in contatto con delle persone, diciamo, che hanno bisogno magari o d'aiuto o comunque anche semplicemente di compagnia. Ne hanno organizzate tante e spesso ho pensato di partire, però anche lì bisogna avere una maturità interiore, diciamo, che va costruita.
Potrebbe essere un obiettivo.
Potrebbe anche
in
essere
fieri.
Un obiettivo. Sì, sì, assolutamente.
Diamo il benvenuto a Roberto Iovino, responsabile nazionale di campi volontariato per Libera. Benvenuto.
Buonasera a voi.
Allora, iniziavo col chiederle: cosa sono questi campi?
I campi sono un'esperienza di vivere l'impegno anche dell'antimafia in senso del tutto concreto. Noi promuoviamo questi campi, quest'anno sono 12 e si fanno delle attività sia di lavoro sui beni confiscati insieme alle cooperative e alle associazioni, e poi anche delle attività di formazione sul fenomeno delle mafie in generale, su come ogni giorno diffondere una cultura dell'antimafia.
A chi consiglierebbe questa esperienza?
Ma io la consiglio a tutti i ragazzi, minorenni e anche agli adulti, perché è un'esperienza, ripeto, di impegno concreto e di sostegno a chi si mette in gioco. La maggior parte delle cooperative che ospitano i campi sono cooperative che ogni giorno fanno antimafia coltivando su terreni confiscati alle mafie, quindi è il segno più concreto anche di un impegno quotidiano.
Come è organizzata questa associazione e soprattutto come ci si avvicina?
Ma intanto Libera è una rete di associazioni che esiste da 15 anni ed è sicuramente l'esperienza più avanzata dell'antimafia, perché proprio è una rete di associazioni che raccoglie migliaia di persone. I campi noi li promuoviamo insieme anche ad altre organizzazioni come l'ARCI, Lega Ambiente, lo scautismo, quindi è una rete molto ampia di persone. Basta andare sul sito libera.it e si capirà bene che è un'organizzazione che raccoglie migliaia di persone.
Nello specifico, può raccontarci una giornata tipo?
Ma una giornata tipo funziona così: prendiamo ad esempio un campo dove c'è una cooperativa agricola. La mattina si va sul campo e si lavora insieme alla cooperativa, quindi si fa lavoro di cultura o anche semplicemente di sostegno alla cooperativa. Il pomeriggio si fanno invece attività di formazione rispetto a quello che è il fenomeno delle mafie, anche con ospiti di livello nazionale, quindi personalità impegnate nella battaglia quotidiana antimafia, e la sera ci si diverte, come è giusto che sia, in un'esperienza di campo che promuove anche un livello di socialità alternativo a quello che è classico definire divertimento, cioè stare insieme e diffondere una sana cultura della socialità.
È un'esperienza rivolta a tutti quanti o ci sono divisioni per fasce d'età?
Ma noi quest'anno promuoviamo un campo per i minori che in una cascina a Chivasso in provincia di Torino, anche per dimostrare che i beni confiscati non stanno solo al sud. La maggior parte dei campi invece sono aperti sia ai gruppi organizzati di minori e non, sia a semplici gruppi organizzati o singoli che prevalentemente adulti, quindi ripeto, non è un'esperienza che ha un singolo target, ma anzi prova a raccogliere adulti e non.
Lei ha parlato di una comunione fra quello che è un lavoro pratico e quello che è invece un livello di informazione ma anche di divertimento. Secondo lei quindi quanto è importante riuscire a coniugare bene, a coinvolgere diversi aspetti nell'arco di una giornata, come di una settimana o come di un'esperienza formativa in generale?
È importantissimo, sarebbe banale andare lì semplicemente a portare una solidarietà alle cooperative, alle associazioni. I campi nascono proprio come un'esperienza di volontariato a 360 gradi, quindi non solo come sostegno alle realtà, ma anche come promozione di un livello di integrazione tra il territorio che ospita e tutte le persone che magari vengono da parti più disparate d'Italia.
Ecco, ma come nasce questa associazione? Qual è la sua storia in breve?
Ma Libera nasce dalla volontà di Don Luigi Ciotti e di tanti altri di mettersi in gioco e costruire, ripeto, una rete. Infatti Libera si chiama proprio associazioni, nomi, numeri e persone contro le mafie, quindi una rete fatta sia di associazioni che di singole persone. Nasce 15 anni fa, ha visto l'impegno di migliaia di persone, potrei fare un elenco molto lungo, ma soprattutto negli ultimi anni è riuscita, con l'esperienza proprio dei beni confiscati e dell'impegno quotidiano sul territorio, a passare da un livello di informazione a un livello veramente di azione e di contrasto alle mafie. Mi piacerebbe molto ricordare che nasce dall'impegno che 15 anni fa fu messo in atto proprio per arrivare all'approvazione della legge 109 del 96, che è proprio la legge che oggi parla di riutilizzo sociale dei beni confiscati. Nasce da quell'esperienza e mi piace anche sempre ricordare che quell'esperienza ha portato all'approvazione di una legge che è una legge di iniziativa popolare, una delle pochissime leggi che è stata approvata su una sollecitazione forte di tutta la società civile.
E infatti, proprio ricollegandomi a quello che lei sta dicendo ora, qual è il passaggio burocratico? Cioè, un campo confiscato come riesce ad essere gestito poi da voi?
Ma intanto il passaggio burocratico è semplicemente convincere le istituzioni con le idee. Le idee sono i progetti, il protagonismo del territorio, il riutilizzo sociale, e quindi non fare in modo che i beni confiscati siano esclusivamente per un utilizzo che possa essere di ufficio o altro, ma che siano aperti al territorio. Diciamo che l'impegno che abbiamo noi è proprio questo qui, cioè di metterci le idee, la passione, la voglia, e nella maggior parte dei casi diciamo che l'impegno deve essere quello di fare in modo che un bene confiscato diventi un luogo di produzione culturale e allo stesso tempo di socialità per il territorio, in un momento, mi sembra, particolare, dove tutti noi abbiamo bisogno anche di nuovi luoghi di aggregazione, soprattutto per i giovani.
E abbiamo ripercorso un po' la storia, invece gettando uno sguardo al futuro, quali sono gli obiettivi che Libera si pone?
Ma intanto questa è la strada giusta, cioè continuare a promuovere la cultura del riutilizzo sociale dei beni confiscati e soprattutto della diffusione di una cultura che è quella della giustizia sociale. Ci ricorda sempre Don Luigi Ciotti che non c'è legalità senza giustizia sociale. Nel nostro paese il concetto di legalità è un concetto fin troppo abusato, quindi si dovrebbe fare in modo che la battaglia contro le mafie sia una battaglia molto più ampia, che non sia di testimonianza e che vada ad indagare e soprattutto a incidere su tutto quello che ci riguarda, dalla politica a quelle che sono tutte le possibilità per le giovani generazioni, di lavoro, di studio. Quindi è un campo molto ampio e penso che la nuova sfida sia proprio questa: fare in modo di spiegare che oggi, nel nuovo millennio, abbiamo un fenomeno che è quello delle mafie, che non è più quello che abbiamo visto negli ultimi 30 anni, è molto diverso, guarda molto più ai movimenti finanziari, guarda molto di più alle istituzioni, è una mafia, come la chiamiamo noi, dal colletto bianco.
Ecco, a proposito di mafia, secondo lei se ne parla abbastanza? I ragazzi che hanno partecipato anche a questi campi e all'associazione erano preparati oppure rimanevano comunque all'oscuro su molti fatti, diciamo?
Ma ripeto, l'approccio è sempre di pensare che quando si parla di criminalità organizzata si parla del mafioso con la coppola e la lupara. Questa è un'idea sbagliata, ormai superata, ed è l'approccio, diciamo, medio che tutti hanno nei confronti del fenomeno. E quindi noi, per esempio, l'anno scorso come Libera abbiamo anche promosso una rete di organizzazioni europee che si chiama FLER, proprio perché pensiamo che rispetto alle relazioni che ci sono da un lato con i Balcani e dall'altro con Bruxelles e con tutto quello che può essere i grandi capitali anche nei paradisi fiscali, questa è tutto un fenomeno da indagare, su cui c'è molta disinformazione.
E a proposito di disinformazione, non le sembra che stiamo vivendo un momento in cui alcuni personaggi della mafia vengono anche tra virgolette un po' esaltati? Cioè, nella scorsa stagione, per esempio televisiva, ci sono state delle fiction dedicate a dei capi mafiosi, quindi secondo lei il parlarne in questi termini non rischia di spostare l'asse della discussione, cioè di far passare questi personaggi anche con una sorta di velleità eroica?
Mi sembra veramente difficile, perché mi fa piacere notare che in ogni fiction di cui si sta parlando il campo mafioso perde sempre ed è giusto che perda. Quindi è importante spiegare che, come dire, oggi emulare quel tipo di modo di fare significa limitare la propria libertà. E questo deve essere spiegato. Ci sono molti modelli negativi in TV, su internet, ma noi dobbiamo promuovere quelli positivi, cioè di una mafia che perde e che ci toglie libertà. Questa è la cosa più importante che in questo momento si deve fare, cancellando questi modelli negativi che, per quanto mi riguarda, lasciano il tempo che trovano.
E allora, in conclusione, se volesse mandare un messaggio ai nostri ascoltatori, che cosa direbbe per invitarli a partecipare?
Ma direi che il gesto concreto dell'impegno, come può essere un campo di lavoro, è il miglior gesto che si può fare per combattere le mafie. Quindi invito anche un po' a venire sul nostro sito libera.it, c'è un'ampia sezione anche di descrizione dei singoli campi, e diciamo che questa è la migliore risposta a chi magari intende l'antimafia più un chiacchiericcio che un impegno concreto. Noi promuoviamo un impegno quotidiano e questa è una delle tante iniziative che facciamo e che in questa fase, soprattutto d'estate, mi sento di promuovere, perché soprattutto per ragazzi e anche non ragazzi può essere un modo diverso di affrontare la propria strada.
E allora ringraziamo per essere stato qui con noi e salutiamo Roberto Iovino, ricordiamo responsabile nazionale di campi volontariato per Libera. Grazie.
Buon lavoro.
Zainet, la scuola che fa radio.
Genio del mio amico, lui saprebbe cosa fare, lui saprebbe come aggiustare, con un cacciavite in mano fa miracoli, ti regolerebbe il minimo alzandolo un po' e non picchieresti in testa così forte, no, e potresti ripartire, certamente non volare ma viaggiare, sì, viaggiare, evitando le buche più dure, senza per questo cadere nelle tue paure, gentilmente, senza fumo, con amore, dolcemente viaggiare, rallentando per poi accelerare. Certo di buttare, riparare, pulirebbe forse il filtro, soffiandoci un po', scinderesti poi la gente, quella chiara dalla no, e potresti ripartire, certamente non volare, ma viaggiare, sì, viaggiare.
allora, Benedetta, continuiamo a parlare di questo che è una tematica molto ampia. Infatti, sì, volevo chiederti, il tema del viaggio, secondo te, viene affrontato nelle scuole e nelle università oppure è circoscritto a determinati ambienti monografici?
No, io penso che venga affrontato anche in maniera abbastanza approfondita, ampia, spesso ogni tanto ricorre anche come tema di maturità addirittura. Poi, insomma, la letteratura offre grandi spunti per discutere del viaggio.
Forse anche perché il viaggio è un'esperienza formativa all'interno della quale comunque si ha una possibilità di crescita personale.
Certo, poi adesso ultimamente c'è stato il film Into the Wild, che per mia esperienza personale l'università se ne è dibattuto moltissimo, quindi il tema della fuga, del viaggio, del ritorno è presente per fortuna ancora nella cultura soprattutto giovanile, e quello è fondamentale.
E a proposito di Into the Wild, che è un viaggio molto scapestrato,
sì,
un ragazzo medio che quindi si presuppone non abbia magari un'entrata fissa mensile, come fa ad organizzarsi a livello appunto proprio economico per le proprie vacanze?
Guarda, in realtà io ho scoperto che di soluzioni ce ne stanno veramente tantissime, addirittura esistono delle guide proprio per viaggiatori giovani e senza soldi. L'Interrail ha un costo medio, diciamo, anche partendo in campeggio, se si ha la possibilità di utilizzare l'auto, a piedi, ci sta il Cammino di Santiago, ce ne sono tantissime di soluzioni. Poi dipende anche da quelle che sono le esigenze personali, naturalmente. Il villaggio costa, il villaggio vacanze.
Quindi ecco, forse secondo te magari non c'è nemmeno tutta questa conoscenza dello spettro che il viaggio propone, cioè magari si può appunto, come dicevi tu, trovare delle soluzioni che possano andare bene un po' per tutte le tasche, volendo magari si rinuncia all'hotel e si dorme in un bed and breakfast,
esatto,
e il viaggio si fa ugualmente.
Basta concentrarsi una volta che si sa qual è il paese da visitare, e poi il bello anche è costruirlo il viaggio, quindi ricercare, capire dove alloggiare, quali sono i posti tipici, come spendere di meno, come insomma, ognuno poi a seconda appunto delle esigenze, delle esperienze che si vogliono fare.
E un tuo viaggio ideale? Cioè più cultura, più divertimento?
Ma il viaggio ideale naturalmente mescola tutto, dai momenti di solitudine, di pensiero, a quelli invece di condivisione con gli altri, però nei viaggi lunghi la compagnia deve essere molto buona, se no si finisce male.
Un po' atmosfere da Shining.
Esatto.
Grazie allora per essere stati qui con noi oggi. Non vi consigliamo un libro in particolare, trovate quel che più vi si addice e soprattutto viaggiate. Salutiamo e ringraziamo Benedetta per essere stata qui con noi oggi.
Grazie a voi, ciao a tutti.
Chiara Falcone alla regia, da Caterina Mascola è tutto, la redazione di Roma vi saluta, vi auguro una buona estate e ci rivediamo a settembre. Ciao!